quelli di oggi.
Primo anno di Papa Francesco, il suo pontificato in tre parole.
Renzi, tagli per 10 miliardi e riduzione dell'IRPEF.
Nominato il capo dell'autorità nazionale contro la corruzione, è un magistrato anticamorra.
Crisi ucraina. Domenica il verdetto della Crimea sulla separazione.
Baby Squillo. Tra gli indagati anche il marito della senatrice Mussolini.
Champions League verso la finale, mentre domenica prende il via la Formula 1.
Benvenuti al GR di Lumsa News. In studio Raffaele Sardella
e Flavia Testorio. Papa Francesco trascorrerà il suo primo anno di pontificato presso la casa del Divin Maestro ad Ariccia. Partito domenica scorsa dal Vaticano in pullman con gli altri cardinali, sarà impegnato fino a domenica per gli esercizi spirituali di Quaresima. Carlotta Dessì ha intervistato la vaticanista Giovanna Chirri.
Dalle dimissioni di Papa Benedetto alle elezioni di Papa Francesco, lei come ha vissuto da vaticanista questo primo anno di pontificato alla Cattedra di Pietro?
Insomma, sotto il motto di Papa Francesco, che dice che la realtà è più interessante dell'idea, quindi l'ho vissuto veramente come un regalo dopo tanti anni che stavo qui in Vaticano e pensavo ormai di aver visto tutto, di non dover vedere più niente.
Papa Francesco in una recente intervista ha detto che Benedetto XVI è un'istituzione e non una statua in un museo. Io penso che l'incontro, diciamo, tra Papa Francesco e Benedetto XVI sia stato uno dei più belli. Lei che pensa di questo rapporto fraterno?
Ma penso che è molto bello anche visto dall'esterno per quello che ne possiamo sapere. È stato Papa Francesco che ha detto nell'intervista a De Bortoli, ha spiegato che sono stati due papi insieme a decidere che Papa Benedetto non facesse una vita di clausura e invece intervenisse con scritti, anche con partecipazione a riti pubblici, come è stato per il concistorio e come sarà per la canonizzazione. Credo che sia da una parte molto intelligente e molto saggio da parte di Papa Francesco accettare la vicinanza, il consiglio, la collaborazione di una persona tanto grande che tanto ha fatto per la Chiesa, e dall'altra credo che sia una cosa bella anche per Papa Benedetto, e questo onestamente personalmente mi rallegra anche.
Lei segue in prima persona Papa Francesco, quindi io vorrei chiederle, diciamo, tre parole per descrivere quest'anno di pontificato.
Uno, la prossimità; due, la misericordia, in un tempo in cui tutti abbiamo bisogno di misericordia; e tre, governo. Un grandissimo uomo di governo e penso che potrà fare molto per la Chiesa, già fatto in questo anno.
Arriva la sforbiciata alle tasse promessa da Matteo Renzi. Il Consiglio dei Ministri di ieri pomeriggio ha deciso il taglio di 10 miliardi di euro. Il servizio di Anna Bigano.
L'annuncio era stato dato domenica sera in diretta a Che Tempo Che Fa.
Mercoledì per la prima volta si abbassa le tasse e non ci crede nessuno.
Detto fatto, la comunicazione ufficiale della sforbiciata di 10 miliardi promessa dal Premier Matteo Renzi è arrivata ieri sera, al termine di un Consiglio dei Ministri durato un paio d'ore. Fra le materie affrontate anche Jobs Act, rimborso dei debiti della pubblica amministrazione, piano casa e interventi a favore delle scuole. Come previsto, i tagli riguarderanno l'IRPEF e interesseranno i lavoratori dipendenti con reddito inferiore ai 25.000 euro lordi l'anno. L'altra ipotesi al vaglio era quella della riduzione dell'IRAP, l'imposta sulle attività produttive, ma già lunedì sera il primo ministro aveva lasciato intuire quale fosse l'indirizzo del governo. Matteo Renzi in conferenza stampa ieri.
Ci sono 10 milioni di persone che prendono 10 miliardi di euro da parte dello Stato italiano.
Tradotto, fa 85 euro circa in busta paga al mese in più per i lavoratori interessati a partire da maggio. Da dove prenderà il governo la cifra necessaria? Dalla spending review, innanzitutto, il cui valore, stima Renzi, potrebbe arrivare fino a 7 miliardi di euro. E poi ancora dal superamento di quel 2,6% che misura il rapporto deficit-PIL e che potrebbe essere portato al 3%. 1 miliardo e 600 mila euro dovrebbero venire dall'IVA sui pagamenti dei debiti della PA, 2 dal rientro dei capitali dalla Svizzera e 3 dal risparmio sulla riduzione dei tassi. Sul fronte delle imprese resta fuori dal conto dei 10 miliardi un altro provvedimento, ossia l'abbassamento dell'IRAP. La copertura in questo caso verrà dall'aumento della tassazione delle rendite finanziarie, con l'esclusione dei BOT, dal 20 al 26%.
L'ex magistrato anticamorra Raffaele Cantone è il nuovo capo dell'autorità nazionale anticorruzione. La scelta, annunciata dal Premier Matteo Renzi già qualche giorno fa, è stata ufficializzata ieri durante il Consiglio dei Ministri. Sentiamo Roberto Rotunno.
Raffaele Cantone, ex PM napoletano, è stato nominato da Matteo Renzi per dirigere l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Al termine dell'ultimo Consiglio dei Ministri, il Premier ha confermato la notizia che aveva già anticipato alcuni giorni fa durante la trasmissione Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Cantone, che durante la formazione del governo è spesso stato accostato al Ministero della Giustizia, assumerà la guida di quella che fino a qualche mese fa era chiamata la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche. Il commento di Roberto Zannotti, docente di diritto penale alla LUMSA.
Si tratta sicuramente di una scelta avveduta, cioè sulla professionalità del dottor Cantone non ci sono dubbi, è un magistrato esperto. Non bisogna però, a mio avviso, caricare questa nomina, che pur è importante, di finalità e di capacità che da sola non possiede.
Quali sono esattamente le funzioni e i poteri di questa autorità?
L'Autorità Nazionale Anticorruzione non ha poteri direttamente investigativi o direttamente operativi, ma si trova soltanto a coordinare tutta una serie di altri organi all'interno di ciascuna pubblica amministrazione che predispongono dei presidi anticorruzione. Ecco, è bene chiarirlo, perché forse a volte, troppo spesso anzi, vi sono dei grandissimi equivoci sul ruolo, sulla funzione di questa autorità anticorruzione.
Esteri, uno sguardo alla Crimea in attesa del referendum di domenica. Il servizio di Stefania Fava.
Martedì la Crimea ha votato l'indipendenza. 78 voti su 81. I tre no sono dei tatari. La Camera approva. Poche righe di mozione. La Repubblica di Crimea sarà uno Stato democratico, laico e multinazionale che si impegnerà a mantenere la pace. E domenica la Crimea, con un referendum, si rivolgerà alla Federazione Russa per esservi ammessa sulla base di un accordo intergovernativo adeguato nel ruolo di nuovo soggetto della federazione.
Al microfono di LUMSA News il professor Stefano Polli, esperto di diritto internazionale delle comunità europee. Professore, cosa ne pensa della secessione della Crimea da Kiev?
Credo che ancora non possiamo parlare di secessione, perché secondo le regole internazionali per fare una secessione bisogna che il governo centrale sia d'accordo e che il referendum sia organizzato in un certo modo, rispettando alcuni criteri internazionali, cosa che non sta succedendo assolutamente in Crimea, dove una regione ha deciso di allontanarsi dall'Ucraina in maniera unilaterale, ma questo non può essere riconosciuto dal diritto internazionale. C'è chiaramente una forzatura da parte della Russia, che di fatto ha già occupato militarmente la Crimea, che controlla la Crimea. C'è stata già una violazione dell'integrità territoriale, ma in questo momento non si può ancora parlare di secessione, e anche se il referendum darà il via libera alla secessione, questa non sarà e non potrà essere riconosciuta dalla comunità internazionale.
Ci sono almeno 20 indagati nell'ambito dell'inchiesta sulle baby squillo. Gli ultimi sviluppi nel servizio di Anna Bigano.
Spuntano personaggi illustri fra quelli coinvolti nell'inchiesta romana sulle baby squillo. In una ventina, almeno per ora, sono finiti nel registro degli indagati. E in mezzo ai nomi trapelati fra manager e noti professionisti c'è anche quello di Mauro Floriani, dirigente di Trenitalia e marito della senatrice di Forza Italia Alessandra Mussolini. Già interrogato in procura, dove si è presentato spontaneamente, Floriani ha negato ogni rapporto con le due minorenni coinvolte, ma la sua versione non convince gli inquirenti. Fra gli altri indagati, invece, in 10 sarebbero pronti a patteggiare la pena. Incensurati, rischiano ora fino a un anno di reclusione. A far scattare le indagini l'estate scorsa era stata la denuncia della mamma di una delle due ragazzine che si prostituivano nel quartiere Bene dei Parioli. La mamma della seconda, invece, era stata arrestata in ottobre. Per lei e per altre 5 persone, l'accusa è di induzione e sfruttamento della prostituzione minorile. E se l'inchiesta sta provocando un certo scompiglio nei salotti buoni di Roma, il fenomeno potrebbe non essere limitato alla capitale. Solo venerdì scorso, a Legnago, nel Veronese, centinaia di automobilisti si sono ritrovati, infilato sotto il parabrezza, un volantino anonimo che raccontava di un ipotetico giro di baby squillo. 14 giovani prostitute, fra i 12 e i 15 anni, con tanto di nomi e cognomi di minorenni e clienti. Mentre scattano le prime denunce per diffamazione da parte dei professionisti citati nell'elenco, gira voce in paese che a far scoppiare il caso siano state, anche stavolta, alcune madri preoccupate dopo aver sbirciato il diario dei figli. Ora però toccherà ai carabinieri di Verona capire se si tratti solo di uno scherzo di pessimo gusto o di un serio grido d'allarme per una situazione critica.
E ora lo sport. Emanuele Bianchi fa il punto sulle partite di Champions League e Europa League e ci annuncia le principali novità della Formula 1, che ripartirà domenica.
In Champions League passano Barcellona, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco e Atletico Madrid, reduce dalla roboante vittoria per 4-1 sul Milan, che abbandona la competizione. Martedì e mercoledì prossimo si definirà il quadro completo dei quarti di finale con le sfide fra Olympiacos e Manchester United, Zenit e Borussia, Galatasaray e Chelsea, Schalke 04 Real Madrid. Per quanto riguarda l'Europa League, le due italiane saranno impegnate stasera per l'accesso ai quarti di finale, Juventus-Fiorentina, Porto-Napoli, e completano il quadro Tottenham-Benfica, Ludogorets-Valencia, Lione-Victoria Plzen, Siviglia-Betis e AZ Anzi e Basilea-Salisburgo. Domenica 16 marzo riapre i battenti il circo della Formula 1. Le tre sessioni di test di febbraio hanno consacrato i motori Mercedes come i più pronti nel recepire le innovazioni del regolamento 2014. Le principali novità del campionato iridato vedono l'introduzione del motore ibrido, un 1.6 abbinato alla propulsione elettrica, centraline ancora più sofisticate e introduzione del turbocompressore. I piloti dovranno gestire una coppia elevata e di conseguenza il pattinamento in uscita di curva, oltre che al dosaggio della frenata in inserimento e percorrenza. Inoltre, i drivers che accederanno alla Q3 per determinare le prime posizioni in griglia avranno un set di morbide in più fornite da Pirelli. Super lavoro per gli ingegneri nei settaggi della tua vettura, considerando che si potranno caricare solo 100 kg di carburante a fronte dei 150 che sarebbero necessari per concludere il GP di Melbourne. Abbiamo sentito Gianmaria Bruni, ex pilota Formula 1, neoarrivato campione del mondo nella categoria GT Pro del campionato FIA WEC e attualmente impegnato nella 12 ore di Sebring, in Florida, a bordo della Ferrari 458 del team Risi Competizioni. Come sta cambiando la Formula 1 con l'introduzione delle nuove regole?
Sicuramente sarà un anno molto strano, molto divertente, perché comunque sono cambiate tante cose dai motori, dall'introduzione di nuovo del turbo come era una volta, perciò ci saranno tanti cambiamenti e mi aspetto gare molto divertenti dall'inizio alla fine con tanti colpi di scena. Chiaramente da parte mia spero che la Ferrari faccia il meglio e porti il mondiale a casa.
Con i valori di coppia molto elevati, i piloti dovranno gestire il pattinamento in uscita di curva. Saranno ancora più protagonisti nella gestione della gara?
Sì, penso che la gestione della vettura dall'inizio alla fine del Gran Premio il pilota possa fare la differenza più che gli anni passati.
Ore 12 termina qui.
Hanno collaborato a questa edizione Anna Bigano, Emanuele Bianchi, Carlotta Dessì, Stefania Fava e Roberto Rotunno. A risentirci.
A risentirci.